Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. È la prima puntata varsaiese e mi rendo conto che arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alla data annunciata che doveva essere domenica. E mi scuso per questa cosa, ringrazio per la pazienza, ho avuto qualche problema tecnico con il microfono. Che ho quasi del tutto sistemato, ecco, probabilmente l'audio è un po' basso di quello che è di solito e ci stiamo lavorando. Quindi, senza ulteriori indugi, continuiamo la nostra avventura nella storia cinese. Partiamo oggi dalla data che resterà poi un punto di svolta nella storia moderna della Cina. Febbraio 1912. L'ultimo imperatore della dinastia Qin abdica. Si conclude l'avventura di questa dinastia durata più di 200 anni e in Cina viene dichiarata la Repubblica, una repubblica parlamentare, quindi democratica, con un presidente, il generale Yuan Shikai, figura che abbiamo già incontrato nella rivolta dei Boxer. L'evento scatenante è l'esplosione di una bomba nella città di Wuchang. Nell'ottobre del 1911. Quando questa bomba esplode, non esplode in un edificio qualsiasi, esplode in quello che è il quartier generale di uno dei tantissimi gruppi rivoluzionari che costellano la Cina. Questa cosa era venuta fuori già quando si parlava dei Taiping e della loro rivolta. La storia cinese è sempre stata costellata di società segrete, gruppi rivoluzionari che volevano portare avanti la loro rivoluzione. Ecco, quando esplode questa bomba, viene mandata la polizia a indagare, una pratica molto standard, ma trovano delle liste di nomi di rivoluzionari. Complotto, partecipano non solo persone comuni, ma soprattutto ufficiali dell'esercito e burocrati della dinastia Qin, che sono a quel punto costretti a scappare. O meglio, sarebbero stati costretti a scappare, ma decidono che l'unico modo per evitare la pena di morte è inscenare un colpo di Stato. Quindi, visto che ci sono degli ufficiali, questi ufficiali prendono, grazie all'esercito che comandano, il controllo della città e da lì iniziano a mandare telegrammi alle province circostanti dicendo: unitevi a noi, è il nostro momento, liberiamoci di questa dinastia che non sta facendo gli interessi del popolo cinese e della Cina e prendiamo in mano la situazione. Nel tempo di 6 settimane, 15 province si sono unite a loro. La secessione è stata un successo. La dinastia dei Qin a quel punto sente un po' tanto l'acqua alla gola e quindi si rivolge all'uomo che aveva difeso i loro interessi in Corea, l'unico uomo che era riuscito a mantenere un esercito funzionante durante la rivolta dei Boxer, il generale Yuan Shikai. Fermiamo la nostra storia per parlare di Yuan Shikai. Chi è Yuan Shikai? Yuan Shikai è un uomo nato in una famiglia di tradizione militare. I suoi insegnanti, usando un'espressione di oggi, l'avrebbero descritto con la frase fatta: è intelligente ma non si applica. Non è davvero molto intelligente, lo ha dimostrato tantissime volte durante la sua vita, ma non aveva molta intenzione di studiare, non lo aggradava. Infatti, fallì tutti gli esami per diventare burocrate a cui i genitori lo avevano iscritto e alla fine cominciò la sua carriera militare nella brigata della Nuei, proprio sotto il comando di Li Hongzhang, il riformista. Nell'82 viene quindi inviato in Corea, dove si distingue per le sue capacità e nell'85 diventa il commissario della corte dei Qin a Seul, dove difenderà fino alla fine i loro interessi nonostante la pressione giapponese, francese, insomma, tutti quelli che si sono interessati, soprattutto il Giappone in Corea in realtà. E dopo la rivolta dei Boxer, in cui si distingue perché è quello che riesce a mantenere il controllo del suo esercito e poi andrà nella capitale a fare l'opera di di identificazione dei boxer rimasti in città, gli viene affidato il compito di addestrare il nuovo esercito cinese che deve essere riformato. Fa anche lì un ottimo lavoro. Nel 1901 diventa viceré di una provincia metropolitana e poi gran consigliere. È il primo suddito di etnia Han a ricevere questo ruolo, questo titolo, da quando i Qin sono al potere. E è così bravo, ma è anche dedito al confucianesimo, un uomo amante della tradizione. Comincia Cixi a implementare qualche piccola riforma, ma nel 1908 Cixi muore. Morta lei, c'è una nuova reggenza e viene allontanato perché è considerato un uomo troppo potente, quindi un pericolo per il nuovo centro di potere che è il reggente di questo imperatore bambino. Per questo, quindi, mandato avanti il colpo di Stato, i Quan Di Cin si rivolgono a Yuan Shikai e lui si fa desiderare, insomma, fa avanti e indietro un po' dalla corte, un po' dei ribelli per capire chi è che gli può fare il contatto migliore, diciamo. Alla fine viene raggiunto un compromesso tra le parti. Infatti, se i Qin non vogliono fare la fine dei re francesi durante la rivoluzione del 1789, i ribelli vogliono evitare qualsiasi intervento straniero. Quindi, con la mediazione di Yuan Shikai, viene raggiunto un compromesso. L'imperatore dovrà abdicare. L'impero è finito, ci mettiamo una bella croce sopra, ma potrà continuare a vivere nella città proibita. Sarà dichiarata la Repubblica e, per accontentare gli animi, in segno di armonia e di un nuovo corso in cui siamo tutti uniti per cercare di riportare la Cina alla gloria, Yuan Shikai verrà nominato presidente di questa repubblica. Perché? Perché Yuan Shikai di base piace a tutti, piace ai più conservatori perché è confuciano, porta avanti gli insegnamenti di Confucio, rispetta la tradizione, piace ai riformisti perché nella provincia sotto il suo controllo ha implementato una serie di riforme che vanno dall'istruzione, quindi ha ampliato il curriculum scolastico dei bambini delle elementari, ha bandito la coltivazione dell'oppio e ha creato anche un esercito moderno. Non solo moderno per l'uso delle armi da fuoco, ma anche per il funzionamento, per le tattiche. Infatti è stato addestrato usando le linee guida degli eserciti giapponese e tedesco. Yuan Shikai quindi a marzo del 1912 diventa presidente. È una repubblica parlamentare, quindi vengono indette delle elezioni che si tengono nel 1913 per dare a tutti la possibilità, insomma, di fare un po' di campagna elettorale. Yuan Shikai però non è troppo contento con i risultati delle elezioni perché il partito che vince la maggioranza in Parlamento e quindi quella che poi sarà la sua approvazione, il Kuomintang, il partito nazionalista. Quando il Kuomintang vince, comincia a fare in Parlamento quello che un partito in Parlamento normalmente fa, difende gli interessi di chi lo ha votato. Quindi, mentre Yuan Shikai si confronta con l'enorme problema che ha la Cina in quel momento, che è il fatto di avere le casse completamente vuote, decide insomma di fare una richiesta per un prestito di 100 milioni, insomma una cosina piccolina piccolina. La richiesta per questo prestito che verrà inoltrata a banche straniere deve avere l'approvazione del Parlamento. Il Parlamento, guidato dal Kuomintang, lo boccia. Ora, abbiamo un altro evento importantissimo che è un punto di svolta, anch'esso. Noi non sappiamo se questo evento sia stato orchestrato da Yuan Shikai o sia stata una terribile coincidenza, ma poco dopo che questo prestito viene bocciato e che il Kuomintang quindi fa l'ennesimo atto di opposizione al presidente, uno dei suoi organizzatori principali e leader, Sun Jiaren, viene assassinato. È stato assassinato per ordine di Yuan Shikai, è stato assassinato per una rivalità personale, non lo sappiamo. Resta il fatto che però tutti hanno dato per scontato che fosse sta sia stato assassinato per ordine del presidente. A quel punto il Kuomintang comincia a organizzare una propria rivolta, perché come può la nostra Cina essere un paese democratico se un membro di un partito eletto in Parlamento che fa il lavoro di ogni partito eletto in una democrazia, viene assassinato? Il colpo di Stato viene scoperto e Yuan Shikai lo sopprime. Quindi gli organizzatori sono costretti a scappare all'estero, si rifugiano in Giappone e a quel punto non c'è più nessuna vera opposizione a Yuan Shikai, che prende una svolta autoritaria. Cerca infatti di diventare prima presidente per la vita e poi di diventare imperatore e proclamare la nascita della propria dinastia. Nel 1915, infatti, annuncia la nascita di una nuova dinastia, la sua, e anche l'intenzione di adottare il confucianesimo come religione di Stato. Questi atti, nella sorpresa generale, gli alienano non solo il consenso dei riformisti, che insomma probabilmente non erano troppo contenti di lui già dal 1913, ma anche di tutte quelle forze conservatrici. A questo giro, però, Yuan Shikai non può liberarsi del dissenso come aveva fatto nel 1913 con il Partito Nazionalista. Perché? Due fattori. Il primo è che il suo esercito non ha più intenzione di combattere per lui. Ok, sta succedendo un po' quello che era successo con i Qin. I generali, gli ufficiali di questo nuovo esercito moderno decidono che gli interessi del paese stanno da un'altra parte e loro vanno a difenderli da quella parte là. Ma soprattutto, al contrario del 1913, gli alleati occidentali di Yuan Shikai in questo momento non hanno né il tempo, né la voglia, né l'energia mentale, né i mezzi per difenderlo, perché sono impegnati nella prima guerra mondiale. Dovendo quindi scegliere tra provare a reprimere un dissenso che non può reprimere oppure fare un passo indietro, Yuan Shikai cerca di salvare il salvabile e quindi rinuncia alla sua dinastia, rinuncia alla nomina di imperatore, rinuncia anche ad avere il confucianesimo adottato come religione di Stato. Questo clima di dissenso crescente è alimentato dai giapponesi, che vedono la perdita di uno stato centrale forte in Cina che possa difendere il paese come una condizione migliore per portare avanti invece quelli che sono i loro interessi in Cina. Nel marzo del 1916, quindi, Yuan Shikai rinuncia del tutto alle sue pretese. 3 mesi dopo muore. Perché stiamo parlando di Yuan Shikai? Perché dopo di lui non ci sarà più nessun presidente della Repubblica Cinese che ufficialmente resisterà, ma solo ufficialmente, in grado di esercitare un vero potere. Negli anni, infatti, si succederanno vari presidenti della Repubblica che però avranno di fatto sempre meno potere. Alla fine, forse riusciranno a esercitare un minimo di controllo sulla città di Pechino e i dintorni, e il resto della Cina sarà in mano di nuovo ai vari signori della guerra e funzionari locali che, autoproclamatisi di fatto, i nuovi signori e padroni della regione a loro affidata. Perché è un passaggio molto importante? Perché da un lato ha impedito alla Cina di avere, non solo in quel momento lì, ma anche in futuro, una democrazia fatta secondo i crismi occidentali. Okay? Quella che c'è adesso in Cina è la democrazia con caratteristiche cinesi, le caratteristiche cinesi non sono le caratteristiche di una democrazia occidentale. Il fatto poi che il paese sia in mano a signori della guerra, funzionari locali che sono in competizione tra loro per il potere e che sono supportati da diversi agenti stranieri, ha poi un pessimo effetto su quello che è lo sviluppo del paese, perché un signore della guerra che è più impegnato a gestire la bilancia del potere, insomma, cercare di acquisirne sempre di più, difendersi dai suoi rivali, certamente non è interessato a curare, non so, i mezzi di trasporto, le ferrovie, curerà solo quello che gli serve per trasportare le sue truppe. Non è certamente interessato a promuovere l'istruzione o a bandire il commercio dell'oppio, che invece è un'ottima entrata. Quindi, questa grande occasione persa e il fallimento di questo primo tentativo di repubblica sarà un fattore che metterà la Cina in una situazione non solo di maggiore arretratezza rispetto alle sue controparti, da lì fino ai tardi anni 40, okay, perché poi sono queste le radici della Cina che erediteranno Mao Zedong e i suoi compagni una volta vinta la guerra civile nel 49, ma che rende estremamente vulnerabile, e questa vulnerabilità sarà un fattore di cui approfitteranno quegli stati che erano interessati a colonizzare il mainland cinese, e ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Solo uno dei due sopravviverà, l'impero russo infatti non avrà la forza di continuare la sua ascesa nel territorio cinese, e poi nel 1917 la rivoluzione di ottobre sconvolgerà tutti i piani, non ci sarà più lo zar, resteranno i giapponesi che sapranno trarre grande vantaggio da questa vulnerabilità, appunto. Bene, io vi ringrazio per avermi seguita fin qui, vi auguro buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata.